Senz'altro la consueta passione che Franco dimostra nella conoscenza del territorio e ce la trasmette ci ha da una parte rallegrato, dall'altra un po' preoccupato perché queste testimonianze residue e sono messe sempre a rischio. Noi vogliamo valorizzare gli itinerari di queste chiese, nemmeno fare apposta mi sembra che gli esempi che Franco ha voluto mostrarci sono quelli delle chiese meno conosciute e meno pesticciate. Quindi questo è un altro aspetto da valutare quando si parla di valorizzazione dei percorsi e maggiore conoscenza di, appunto, degli itinerari del romanico. Bene, ora l'ultimo, penultimo intervento per il mio sarà una conclusione della nostra cosiddetta iconografa, ormai è un termine affettuoso con cui la dottoressa Lucien Pelluso viene nominata, che ci racconta veramente in un'interessante lettura la natura rappresentata dentro Vezzolano e in più illustrerà anche un rapido excursus perché era stata contattata per illustrare un po' l'evoluzione storica del concetto di sagrato, perché abbiamo problemi nel sagrato di Vezzolano e ci chiediamo aiuto agli esperti per vedere come realizzare delle nuove sistemazioni. Ecco, ora lascio la parola a Lucia.
Oggi abbiamo parlato della natura, del paesaggio nell'Astigiano intorno alla chiesa di Vezzolano. Noi sappiamo che le chiese romaniche, le chiese medievali sono proprio lo specchio, uno specchio universale del mondo in cui per tutti era semplice leggere il linguaggio che vi era contenuto, soprattutto nelle sculture e nelle pitture. Sappiamo tutti che la chiesa di Vezzolano era dedicata alla Vergine Maria, ma... Scusi. Prego. Oh, grazie. Io ho un Macintosh, queste cose non... alla Vergine Maria, ma se guardiamo bene e osserviamo attentamente, troviamo che la natura, magari nascosta in qualche scultura, in qualche dipinto, si trova all'interno anche, raffigurata all'interno della chiesa di Vezzolano, dell'abbazia di Vezzolano, della canonica di Vezzolano, di cui vediamo la facciata che sappiamo è stata attribuita nell'apparato scultoreo allo stesso maestro, alla stessa scuola che aveva creato lo Jubé, ed era policroma, tracce policrome che sono rimaste sui capitelli e sul manto di Gesù, che qua non si vede ma è un pochino azzurro. Avvicinandoci sempre di più alla facciata, vediamo come proprio nello stipite vicino all'entrata vi è questa serie di girali vegetali con delle teste che spuntano, teste di animali o di uomini, che proprio come germogli spuntano da questi girali. Qua c'è un avvicinamento, cioè sopra in alto, qui. Questa è la testa quasi di un cane, mentre quella sotto è una testa umana. Questo è, si vede più vicino. Ma da dove viene questo modo di raffigurare questi esseri attaccati e germogliati dagli alberi? In realtà la tradizione, cioè, era conosciuto questo modo di raffigurare, questo strano modo di raffigurare gli uomini, e lo vediamo soprattutto già nell'arte longobarda e nell'arte celtica. Nell'arte longobarda in particolare nei Plutei, questo è quello conservato al Duomo, al Museo Civico di Pavia, dove vedete qua al centro c'è proprio un albero da cui spuntano delle teste di animali, Questo è l'avvicinamento, e poi questo è un altro Pluteo che è al Museo di Cividale, dove qua sotto vediamo c'è un altro albero da cui spuntano delle altre teste di animali. Lo stesso motivo si trova a Chartres, nel portale occidentale. Non si vede molto la foto, comunque qua sopra in alto ci sono queste testine che spuntano, forse qua si vedono meglio, sono queste, che spuntano proprio dalla vegetazione. Ecco, questa è un'altra e questa è un'altra. Questi richiami, questo modo rifarsi alla vegetazione, sì, questo tipo di piante zoomorfiche richiamano quello che viene chiamato l'albero Wakwak, che è un albero mitico che deriva un albero mitico persiano antichissimo, e secondo un'antica leggenda, praticamente, che ha avuto diverse versioni, quest'albero germogliava teste umane che emettevano queste parole, appunto Wak Wak. E ci sono più versioni. Secondo alcuni sono le teste dei figli di Adamo che al sorgere del giorno e della notte emettevano questi suoni. Secondo altri invece sono dei corpi di questi frutti, sarebbero dei corpi di donna che emettendo questi suoni, emettevano sempre questi suoni che erano considerati di cattivo auspicio. Le fonti in realtà parlano di quest'albero a partire dal IX secolo e addirittura nel 766 un soldato cinese fatto, come dire, prigioniero in una battaglia dagli arabi ci racconta, parla di quest'albero dai rami rossi, dalle foglie verdi da cui nascevano dei bambini che non parlavano ma che quando vedevano gli uomini si agitavano e ridevano ed erano attaccati all'albero con i piedi e la testa. In un'altra versione ancora, quest'albero famoso viene ripreso in una leggenda araba, nello Shahnameh, che sarebbe il libro dei re, in cui si racconta di Alessandro Magno e della sua fine, perché il re ormai giunto, eccolo qua, in terra straniera, incontra quest'albero che gli predice la sua futura morte e proprio dice: non ti resta molto tempo sulla terra, né tua madre né i tuoi ti rivedranno, presto gli altri si stancheranno della tua corona e del tuo trono. Quest'albero, ovviamente quest'albero favoloso, passa, l'abbiamo visto prima, in Occidente, ovviamente assumendo anche degli altri connotati, e questa è una Bibbia tedesca in cui vediamo Adamo appoggiato a quest'albero di Wak Wak e Dio che tiene in mano Eva, che sembra quasi proprio un germoglio. Ovviamente piano piano nel tempo, nell'Occidente medievale soprattutto, l'albero di Wak Wak ha finito per assumere delle connotazioni negative, come albero del male, oppure è stato costantemente variato nel suo significato, soprattutto nell'alchimia e negli emblemi morali. Tornando alla nostra Annunciazione, vediamo che un'altra cosa, che la colomba sfoggia l'orecchio si appoggia sull'orecchio della Madonna. Questa è la tipica raffigurazione della Conceptio per Aurem, che è raccontata nei Vangeli apocrifi, nell'Evangelo armeno dell'infanzia, ed è riaffermata da Sant'Efrem e da Sant'Agostino. Nei Vangeli apocrifi si racconta di come quando l'angelo giunge da Maria ad annunciargli la futura nascita di Gesù, ella ovviamente rimane incredula alle sue parole, ma quando l'angelo sparisce e lei si convince di questa cosa inevitabilmente, dice: nel medesimo istante che la Vergine diceva queste parole, il Verbo di Dio penetrò in lei attraverso l'orecchio. Ovviamente la fecondazione di Gesù per via auricolare, viene rivista dai padri della Chiesa, nel senso che questa cosa venne spiegata come il fatto che Maria prestò orecchio allo Spirito Santo e che quindi in seguito diede alla luce Gesù. Questa concepzione per Aulen, tra l'altro, non è molto, come dire, raffigurata, però, per esempio, riappare nelle miniature. Questa è una miniatura della Bloedian Library del 1276, dove vedete qua c'è questa colomba che appunto parla all'orecchio, e questo invece è il nostro pittore italiano, Cosmettura. Quest'opera è un'annunciazione, si trova al Museo del Duomo di Ferrara, e qui vediamo il particolare della Madonna che con la colomba che le parla all'orecchio. Ritornando sempre alla nostra annunciazione, parlando sempre di natura, noi notiamo sulla lunetta, qua in alto, nella parte estrema, questi elementi vegetali che Adolfo Venturi, descrivendo nella sua storia dell'architettura l'abbazia di Vezzolano e la facciata in particolare, dice essere file di mughetti curvi sotto lo stelo. Allora, lungi da me il non dare ragione ad Adolfo Venturi, potrebbero però essere anche qualcos'altro, nel senso che se noi ci avviciniamo ancora, questa è una foto che viene dall'archivio fotografico della Fondazione Torino Musei, tra l'altro, vediamo che questo fiore, questo frutto, assomiglia molto a quello che è l'Aurum Italicum, che descrive molto bene Roger Viollet-le-Duc nel suo Dictionnaire Raisonné de l'Architecture Romaine, e ci dà proprio, vedete, l'immagine di questo, tra l'altro è una pianta veramente comune, era utilizzata in medicina per eventualmente problemi di digestione, ed era una pianta che si trova molto comunemente, e lui proprio ci racconta, ci fa vedere come questo sia la spata, che è praticamente la foglia che racchiude lo spadice, che è questo, chiusa, poi ce lo fa vedere aperto. L'aurum, tra l'altro, si dice è anche detto gigaro calla selvatica, infatti. E poi vediamo questa specie di sezione in cui cosa succede? Succede che praticamente quando lo spadice, questo qua, cade, rimane il frutto è maturo, rimane questa parte qua, che è quella poi che viene ripresa nei capitelli. In particolare Viollet-le-Duc ci parla dei capitelli dell'abbazia di Vélezé, e ci fa vedere come appunto l'aurum qui sia, come dire, come con la foglia che lo racchiude come distesa, qua invece come venga distesa e appoggiata al capitello, qua come invece lo scultore li affianchi tutte e due, oppure lo descriva ancora come accartocciato nella sua foglia, come un po' appare effettivamente nella lunetta che noi avevamo visto. Peraltro l'aurum appare anche sullo scettro della Madonna nell'incoronazione della Vergine dello Jubè. E come dire, aveva sin dall'antica Grecia l'aurum un significato di potere, di potenza. Infatti vi sono molte immagini che raffigurano lo scettro dei re, come dire, sormontato dall'aurum. Questa immagine viene poi ripresa ovviamente dalla religione, e qua Maria viene raffigurata con questo simbolo di potere in mano. Tra l'altro qua viene proprio raffigurata come se fosse cosciente di essere proprio incoronata la regina Celi. Era un momento in cui l'immagine della Vergine Maria da poco, credo, aveva appena preso, come dire, aveva trovato la sua giusta collocazione, perché prima non era così, era un po' considerata come gli apostoli. È stata proprio la devozione anche popolare nei confronti della Vergine che l'ha fatta assurgere a regina Celi. E come dire, la stessa immagine noi la ritroviamo nella cattedrale di Chartres. Questa qua è la Madonna sempre con l'aurum in mano, dove vediamo che anche qua ha il bambino Gesù in braccio, e mostra proprio veramente chiaramente questo come simbolo di potere. Entrando nella chiesa, noi abbiamo, nella chiesa, nella parte absidale alla fine, ai lati della vetrata viene raffigurata l'annunciazione con l'arcangelo Gabriele a sinistra e la Madonna che riceve l'annuncio della venuta di Gesù alla destra. Qua non si vede molto bene, anche qui Gabriele ha in mano, l'arcangelo Gabriele con la, diciamo, la mano destra.